Bene, ringraziamo il professor Gallino per aver espresso una volta di più con estrema chiarezza quali sono le questioni sul tavolo. Credo che abbia dato molti spunti per un dibattito adeguato e niente, a questo punto lascio la parola agli amici qui presenti. Gianni Bottalico, che è presidente dell'ACLI di Milano.
Ah, sì, ci siamo visti.
E ritiene oggi il Partito Democratico giusto predisposto a un ragionamento come quello che lei ha fatto nella parte conclusiva, siano delle proposte, e secondo la tuta, come non è soltanto per il Democratico, la politica in questo paese, la situazione sindacale oggi, che è fortemente compromessa e in difficoltà, e ritiene che possa essere l'interlocutore o comunque il protagonista di un cambiamento che comunque dovrà venire, perché lei ha ragione di mettere comunque. Però, detto questo, per anche la politica, con il lavoro sindacale, il ritorno a essere protagonista di questi processi, altrimenti il rischio è che il paese si torna ancora al mercato di cui parleremo. Quindi, lei ritiene che oggi ci siano queste condizioni?
Prego. Se rispondo no subito, passiamo ad altro. Lei è contento? No. Articolo un po' di più la risposta.
Sì, sì, alla fine. Prego.
Allora, a quello che avevo studiato all'università, il mercato del lavoro è un mercato derivato, cioè derivato rispetto al mercato delle merci, è un mercato derivato. Per cui, non so, in base, cioè quello che lei diceva mi ha in qualche modo sollecitato questa riflessione, cioè il problema secondo me non sta nel mercato, cioè sta nel sistema economico, perché se le merci, i prodotti, i servizi che vengono prodotti sono a basso valore aggiunto, è ovvio che il lavoro sarà sempre remunerato con un basso salario. Invece il mercato principale è il mercato ad alto valore aggiunto, che è ovvio che se ci sono tanti ingegneri, tanto lavoro specializzato, il lavoro ovviamente avrà un salario alto. Quindi diciamo, secondo me, il problema non sta nel mercato del lavoro, nel fatto che, sono d'accordo con lei, anche dopo la crisi ci sarà ugualmente molta disoccupazione, magari il lavoro sarà sempre un lavoro professionalmente non rilevato e non ad alto valore aggiunto e quindi purtroppo remunerato in modo molto basso. Ecco, quindi non è, cioè, un salario basso, quindi secondo me il problema non sta nel mercato del lavoro, appunto, ma sta nel fatto che non si dà una direzione al sistema economico di produrre una certa tipologia di beni, e l'unico che sta provando a dare una direzione in questo momento è proprio il governo americano con Obama, con la cosiddetta economia verde. E quindi volevo sapere se era d'accordo su questa mia affermazione.
Prego.
Vengo subito al punto, a una delle due proposte del professore Nino, cioè il reddito del Stato da di lavoro di ultima istanza, e con questo che ho una certa paura a immaginare uno Stato datore di lavoro in un paese in cui discutere di Messina, un paese in cui si discute di conto di Messina o di alta velocità con sistemi da general contractor che di fatto sono salvo nel sistema delle gare d'appalto, eccetera. Cioè quello che voglio dire è che, pur essendo d'accordo, assolutamente d'accordo con l'analisi, credo che il problema sia questo aspetto, sia poi per così dire in chiave politica. Il governo globale passa per una, ovviamente per una qualità del personale della proposta politica che per quanto ci riguarda io credo, non so per corrispondono in parte alla condizione latitante, come sappiamo. Cioè, le opere pubbliche in Italia si sono servite in un rapporto di scambio clientelare tra il potere politico e larghi settori dell'economia, larghi aree del paese che in questo paese sono, hanno vissuto le opere pubbliche in maniera sussidiaria e subalterna. Ma al di là di questo, io volevo invece più che fare una domanda, raccontare un qualcosa che tratta dai giornali di oggi, che sintetica secondo me almeno due punti di quelli che sono stati segnalati dal professore oggi.
Ho perso il messo con...
Vorrei segnalare alcuni dati di cronaca che riguardano la Star Chrysler che esemplificano due dati che lei ha segnalato, cioè il ruolo dello Stato, in particolare di questa amministrazione statunitense, e il ruolo delle banche, gli istituti di credito. Allora, la notizia di oggi è che la Chrysler ha 180.000 posti di lavoro, è vicino all'accordo con Fiat, ma c'è un topo. Il topo è costituito da quattro banche, che sono i colossi Citigroup, Morgan Stanley, Goldman Sachs, JP Morgan, che hanno il 75% del debito, detengono il 75% del debito di casa. Parliamo di circa 7 miliardi di dollari. Allora, questo debito si propone da parte dell'amministrazione statunitense, per ogni dollaro di debito viene proposto di ridurre la quota a 0,15 centesimi di dollaro. Quindi lo Obama in sostanza dice riduciamo il debito a 0,15. Le banche rispondono in un'altra maniera, c'è una stima delle banche che dice che se Chrysler fallisce, quindi vanno a casa 180.000 persone, allora ne derivano 0,50 centesimi. Quindi la scelta è tra...
Ecco.
Com'è?
Quindi di più
dell'accettare la proposta 0,15. Questo è il lato del problema. Quindi abbiamo quattro istituti bancari che hanno
ha detto anche Citigroup. Citigroup ha ricevuto dallo Stato 83 miliardi di dollari.
Esatto, quello a cui stavo arrivando, cioè Citigroup che ha ricevuto appunto la cifra che si è appena detto, obietta su una proposta in cui va a perdere di fatto 85 centesimi su ogni dollaro di debito che ha nei confronti di Chrysler, perché pensano di ricavare 50 centesimi dal fallimento di Chrysler. Qual è il costo umano, per citare appunto sempre il professor Gallino? 180.000 posti di lavoro che vanno a perdersi. Questo è il primo dato. Il secondo dato è l'atteggiamento, il ruolo che in questa vicenda sta esercitando l'amministrazione Obama, che è un ruolo, mi collega se sbaglio, rivoluzionario nella storia economica degli Stati Uniti. Lo Stato per la prima volta nella storia americana è entrata direttamente a finanziare un'impresa che avete visto le reazioni che sono fortite, un'impresa in crisi, ma in cambio sta anche gestendo la trattativa del sindacato. La task force di Obama propone, a proposito di costo orario del lavoro, di abbassare il costo orario del lavoro dell'industria automobilistica, che è tra i più alti, perché è l'aristocrazia del lavoro economico americano, quello dell'automobile, cioè l'orgoglio della vecchia industria automobilistica americana, 79 dollari all'ora. Quindi, a proposito delle cifre che si diceva prima, no? Cioè,
79 dollari,
l'amministrazione propone di scendere di 19 dollari, i sindacati canadesi hanno risposto già di no, la proposta, i sindacati canadesi hanno già risposto di no a una proposta di 7 dollari di riduzione, ma in realtà la vera proposta dell'amministrazione della Chrysler è di 19 dollari, ma è una proposta dell'amministrazione statunitense. Allora, qui per tirare in fila, in sostanza, cioè, l'amministrazione entra, cioè lo Stato entra, in questo caso non come datore di lavoro di ultima istanza, ma entra secondo me come mediatore, e questo è un dato comunque rivoluzionario per l'economia statunitense, cioè da un lato eroga finanziamenti, dall'altro si pone come arbitro di una concertazione tra imprese, tra management e sindacati, e dice io do a patto che il costo del lavoro venga ridotto di una quota tale che consenta di salvare i 180.000 posti di lavoro. Ora, la domanda che questione di import che sottopongo all'operatore è questa. Questa operazione, che è ovviamente anche questa, in termini assoluti, un'operazione di riduzione del costo del lavoro, quindi anche il salario per gli dipendenti, va nel segno di tutto diciamo, la tendenza globale alla riduzione del salario e quindi di un abbassamento dei diritti complessivo, e cioè anche questo è un effetto della globalizzazione delle multinazionali, oppure è una ricetta, è uno schema in generale che può essere invece virtuoso e può quindi anche essere replicabile, cioè dire lo Stato che entra con un processo attivo in una crisi. Torno a dire, per gli Stati Uniti è un fatto di evoluzione, noi siamo molto abituati al teatrino anche a portare la presentazione, no? Perché molto spesso sappiamo bene, come lei stesso ha citato, come la mobilità lunga che è stato in questo paese, che è stato un patto sociale tra le grandi imprese, la Fiat in particolare, no? Il governo, non più tardi di un anno e mezzo fa, persino Marchionne chiedeva all'allora ministro la classificazione, la mobilità lunga, allora il ministro del lavoro di Marca di sinistra. Però negli Stati Uniti è molto diverso, cioè negli Stati Uniti abbiamo uno Stato che entra per la prima volta a farsi arbitro di una mediazione di grandi dimensioni, in cui c'è, cioè, sul piatto la riduzione della concessione di aiuti per rianimare un'impresa che è la prima impresa vecchia, diciamo, del settore regionale, e però in cambio di un abbassamento del salario. Allora io chiedo, da un punto di vista economico, politico, come valuta questa operazione? Se è nel segno delle politiche di azione di destra, su cui sono peraltro totalmente d'accordo, cioè io ho letto il libro quando uscì e lo trovai per certi aspetti illuminante, però il mercato del lavoro è vero, è un mercato derivato, ma è un mercato spia, cioè il mercato del lavoro viene usato, secondo me, da Gallino per raccontare in realtà quello che c'è dietro, cioè per raccontare il mercato delle merci, il mercato e il mercato della politica, di come viene gestito il problema lavoro. Ecco perché è illuminante da questo punto di vista seguire le tracce. Non so se
chiarissimo. Prego. Continuiamo anche nel pomeriggio.
Allora, io volevo fare una domanda al sindacato. Prima volevo dire una cosa, che nei costi che lei ha citato, quelli non economici, c'è un grosso costo di vite umane, perché i domiciliari accettando certe condizioni di lavoro, e tra i lavori pubblici nel nostro paese, per esempio, si potrebbe attendere moltissimo sul discorso del patrimonio artistico, paesaggistico, turistico, eccetera. La domanda che le volevo fare invece
adesso arriva un dirigente del McDonald's.
Come?
Sta arrivando per i beni culturali un dirigente di McDonald's che mette di fare questo.
Volevo chiedere invece sul discorso del sindacato, perché mi sembra che si stia muovendo sulle vecchie logiche, non so, e buona parte del tuo lavoro è soltanto sul discorso dei servizi, che sono utili, diciamo, però non è più il discorso del lavoro principale. Poi voglio capire, secondo lei, in questa nuova logica, perché chiaramente c'è una nuova logica di posti, come si dovrebbe porre? E voglio fare un incito, lei ha detto che il discorso che non ci sarà certa occupazione, però parlando del sistema capitalistico, io penso che non potrà mai, adesso qui siamo ridotti proprio all'origine, ma non potrà mai dare la piena occupazione, perché altrimenti fallisce quello che è lo scopo del capitalismo, il discorso della domanda offerta. Se fossero tutti occupati, tutti stessero bene, non ci sarebbe, non sarebbe più il discorso della domanda dell'offerta. Però soprattutto mi interessava il discorso del ruolo del sindacato.
Questa è l'ultima domanda del primo giro, perché sì, altrimenti
perdo un po'.
È libero di dire, a me mi ha molto impressionato in maniera positiva quello che l'ha detto, non ho letto il libro e la riflessione. E anzi, secondo me, probabilmente in ottica marxista, ora uso prima Marx e poi Schumpeter, non solo ha ragionissima, e in più oserei dire che si può anche approfondire l'analisi in senso critico. Ieri ho sentito di un ragazzo americano dell'MIT, era in cattolica, parlava del mercato del lavoro americano che diceva ormai un trend storico chiaro in America, senza ora pensare alla McDonald's o quello che fa all'estero, che gli operai fanno lavori di routine, quindi i lavori più o meno meccanizzati, col fatto che c'è il personal computer non costa niente, tendenzialmente i salari di questo gruppo di popolazione vanno bassi, vanno un pochino meglio chi fa servizi, assistenza agli anziani, cioè, ma prendono molto poco, eventualmente nelle fasi alte del ciclo prendono tanto manager legali, questo e quell'altro. Quindi tendenzialmente secondo me quello che al Partito Democratico manca è una visione marxista molto solida di dire ragazzi, così sono tendenze, chiunque non ne per fare nella sua nel nulla, questo ha fatto un sacco di analisi statistiche un pochino oggettive e ha detto questo è trend ragazzi, è talmente ovvio, e quindi è molto positivo quello che lei dice a livello internazionale, globale, però ecco, contemporaneamente mi sembra di dover dire anche che bisogna essere anche più scintillanti, cioè la sinistra, malgrado tutto, o il Partito Democratico, da un lato io la rimprovero che è troppo poco marxista, però poi la rimprovero anche perché è troppo poco schumpeteriana, cioè a dire tendenzialmente, poi disgraziatamente è vero, la tendenza è della crisi mondiale a peggiorare, io non ci credo tanto a quelli che dicono che è la ripresa del triangolo, però poi devi sapere anche intervenire nel momento in cui c'è la banca che fallisce, c'è il dirigente A e il dirigente B. C'è quello totalmente sfegatato, pazzo, e c'è quello invece con i piedi più per terra. E spesso la sinistra cosa fa invece? Il nuovo Partito Democratico prende quello che ha vinto il padrone ricco e lo candida alle proprie elezioni, senza conoscere i quadri, diciamo anche dirigenti, che sono dei poveri cristi, perché cioè, comunque sia sono molto meglio dell'operaio, molto a livello di reddito, meglio di chi lavora nei servizi, però anche questo rischia di perdere lavoro, eccetera. E quindi tendenzialmente la sinistra in effetti in questo mondo del lavoro deve da un lato diventare più marxista, e lì è utilissimo quello che dice ora di magari cioè, non è un'analisi marxista, cioè, però nel senso fare la critica del lavoro come merce e quant'altro. E poi quello deve anche essere più propositiva in chiave sensimoniana, ragazzi, però bisogna rivolgarsi le mani che dà la mano a quei quadri direttivi che sono buoni, vecchia Olivetti, Doce, ha fatto a cosa, insomma. E spesso siamo un po' carenti.
Prego. Sono state poste domande abbastanza semplici per cui